Allora è una gioia per me essere di nuovo davanti a voi e portare la parola da parte del Signore. Intanto però vi voglio portare i saluti dalla chiesa di San Nicandro Garganico, sono molto affettuosi con noi. Non lo so, forse perché abbiamo accolto una loro, o più di uno, ma comunque una lo so di sicuro. No, così voglio salutarvi, particolarmente un saluto proprio caloroso a Bill, magari fa caldo, però così hanno detto, un saluto caloroso a Bill, e quindi voglio ringraziare il Signore che sono qui, come ho detto. E avremo opportunità, oggi dopo l'Agape, di condividere un po' le nostre esperienze in questi giorni di vacanza, quello che abbiamo fatto, quindi è bello magari... Pensateci pure dopo che avete ascoltato la parola di Dio, perché non pensateci mentre che sto parlando. E in questo giorno dove ancora viene proclamata con forza la menzogna, noi vogliamo parlare di verità. La verità è molto importante, capire che cos'è la verità. È molto importante l'impegno che noi abbiamo e che mettiamo nella ricerca della verità. Voglio raccontarvi una storia, forse una leggenda. Tanti anni fa vivevano in India sei giovani uomini molto, molto portati per l'apprendimento. Questi giovani uomini però erano ciechi. Furono messi davanti a un elefante e dovevano descrivere l'uno all'altro come fosse questo animale. Il primo cominciò e prese la zanna dell'elefante e disse: l'elefante è come una lancia. Un altro, avvicinandosi alla gamba, sentendo la tonda, rugosa, ruvida, disse: beh, l'elefante è come un albero. Un altro, toccando la coda, disse: no, l'elefante è come una fune. E poi quello che toccò il corpo disse: l'elefante è un muro, è duro, è pesante. Insomma, ognuno era convinto di aver capito come fosse un elefante e hanno discusso a lungo. La storia finisce con queste parole. E così questi uomini disputarono fortemente e a lungo, e ognuno rimase della propria idea convinto di aver ragione. Ognuno era convinto di come fosse l'elefante. Beh, sebbene forse avesse in parte ragione, erano tutti in torto. E guardando questa storia, forse dovremmo rivedere un po' ciascuno di noi il nostro modo di vedere la vita, arrivare a conclusioni. A molte volte sbagliate, a molte volte noi giudichiamo per la nostra esperienza, giudichiamo e facciamo supposizioni su tutto e siamo convinti di sapere la verità anche se non conosciamo totalmente la verità. Sembra far parte questo modo di ragionare della natura umana. Vediamo una persona per esempio e la giudichiamo subito, diciamo subito quello è così, oppure parliamo di sport o di politica come se fossimo direttori tecnici oppure politici, senza sapere bene quello a fondo l'argomento. E poi quello che è veramente incredibile è che diamo consigli sui farmaci. Diciamo che questo farmaco è meglio di quell'altro, pur magari non avendo neanche una conoscenza, insomma, neanche molto profonda di medicina. La realtà è che l'uomo è incline a considerare la verità come qualcosa di relativo. Noi oggi vorremmo rispondere alla domanda, anzi veramente a due domande. La prima è: esiste la verità? E la seconda: è possibile conoscere la verità? Allora, intanto definiamo la verità. La verità è definita come qualcosa conforme ai fatti. La verità è quello che è di una cosa, la verità è la proprietà, la caratteristica sua intima, intrinseca di qualcosa, è quello che è un fatto vero ed è obiettiva, cioè non decido io se è verità o no. Quindi la verità è indipendente dalla nostra cultura, indipendente dalla storia, e noi dobbiamo sapere questo, che se non abbiamo nella nostra vita come base la verità assoluta, allora la nostra vita rischia di essere distrutta dal punto di vista culturale, morale e spirituale. Allora, la prima domanda, esiste la verità? Vogliamo aprire la parola di Dio in Giovanni al capitolo 18. Come sapete, Gesù, negli ultimi momenti della sua vita, fu portato davanti al procuratore romano. Giovanni capitolo 18, versetti 37 e 38. Al governatore romano, Pilato, e gli anziani dei giudei accusavano Gesù di sommosse e tradimento contro Roma e insistevano che fosse messo a morte. Pilato era perplesso, dopo averlo in parte interrogato, e gli chiese: ma sei tu re? Vogliamo leggere il passo. Versetto 37. Allora Pilato gli disse: ma dunque, sei tu re? Gesù rispose: tu lo dici, sono re. Io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è della verità ascolta la mia voce. E Pilato gli disse: che cos'è la verità? Allora vorrei spiegare un attimo chi è quest'uomo, chi era quest'uomo. Pilato è governatore romano, nominato da Tiberio nel 26 d.C. Quest'uomo non era di famiglia nobile, non era un patrizio, era uno che si era fatto da solo, aveva avuto una folgorante carriera militare e così era diventato tribuno e poi, non ancora trentenne, venne nominato procuratore di una delle regioni più complicate per Roma, cioè la Giudea. Era molto ambizioso come persona. Egli era molto attento perché chiaramente era sottoposto a critiche degli altri che l'avevano visto fare questa carriera, quindi era molto attento di comunicare regolarmente con l'imperatore nelle questioni che riguardavano l'onore dell'imperatore e soprattutto la minaccia all'autorità di Roma. Egli mandava subito dei messaggi, parlava e chiedeva scrupolosamente all'imperatore come agire. Per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia ordinaria, come sapete, se ne occupavano gli ebrei, ma per quanto riguarda invece casi come questo di Gesù, che chiedevano la condanna a morte, doveva decidere lui. Oltre a mantenere la giustizia, lui era anche incaricato alla riscossione delle imposte e governò duramente, prelevando anche soldi dal tesoro del Tempio. Era definito da Erode, che era, come sapete, era cresciuto a Roma, era stato istruito a Roma, Erode, e adesso era re lì nella Giudea, e Erode lo definiva implacabile, senza riguardi, ostinato. In una lettera che manda a Tiberio lo dichiara insolente, arrogante. Mise nel palazzo di Erode degli scudi d'oro raffiguranti l'effigie dell'imperatore. L'imperatore, dopo la protesta di Erode, li fece togliere e li fece mettere nel tempio di Cesarea. Nel 36 d.C., dopo l'evento che stiamo meditando, nel 36 d.C., dopo un ricorso dei Samaritani, Pilato fu richiamato a Roma, al tribunale di Tiberio, ma quando arrivò Tiberio era già morto e c'era Claudio, l'imperatore Claudio, che non era suo amico. Lo giudicò e lo mandò in Gallia. Dopo di questo non si hanno più tracce storiche di quest'uomo. Allora, questo era l'uomo, e perché ho fatto tutta questa introduzione? Perché veramente vogliamo capire perché lui fece questa domanda a Gesù. Perché lui chiese a Gesù: ma tu sei re? Probabilmente era preoccupato perché voleva capire chi fosse veramente quest'uomo che aveva davanti. Se veramente era un pericolo per Roma, se fosse stato veramente re dei giudei, lo era, ma non capiva quello che stava succedendo, perché in realtà Gesù era odiato dal suo popolo. Pilato chiede a Gesù: sei tu re? Gesù gli rispose: tu lo dici, io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è della verità ascolta la mia voce. E Pilato, al versetto 38, rispose: che cos'è la verità? Che cos'è la verità? Tu che cosa pensi della verità? Tu sapresti rispondere a questa domanda di Pilato: che cos'è la verità? Forse Pilato fece questa domanda a Gesù perché voleva chiudere il discorso, forse lo voleva prendere in giro, forse convinto che non ci fosse risposta, voleva andare avanti. Ma io credo che questa domanda di Pilato confermi che lui era un opportunista, un calcolatore, che scendeva a compromessi con la sua coscienza pur di raggiungere il suo scopo. E io voglio chiedervi, una persona così, secondo voi, un uomo così, avrà mai cercato veramente la verità? Certamente nella sua vita l'avrà sacrificata molte volte sull'altare dei suoi interessi, come si suol dire, l'avrà sacrificata più volte ai suoi interessi personali. Infatti, come sappiamo, lascerà il Signore Gesù nelle mani dei giudei, nonostante lui non fosse convinto della sua colpevolezza, ma per opportunismo lui lo lasciò uccidere. Pilato, forse davanti all'uomo che non riusciva a capire, si stava chiedendo: ma esiste la verità? Si può conoscere la verità? Molti dicono che la verità è dentro di noi. La verità è nelle nostre emozioni, nel nostro modo di pensare, nei nostri desideri. Segui il tuo cuore e non sbagli mai. E per questo ognuno ha la sua verità. Quindi una verità assoluta non esiste, perché quello che è giusto per te non è detto che sia giusto per me. Questo tipo di relativismo si dice politicamente corretto, perché non dà fastidio a nessuno, tutti sono contenti di questo modo bello di vivere civile. In realtà questo modo di pensare è molto disastroso. Considera per un momento il fatto se non esistesse veramente nessuna verità assoluta. Ognuno farebbe quello che vuole. Il mio senso di giustizia si scontrerebbe sicuramente col senso di giustizia vostro. Quello che penso che è giusto per me sicuramente non sarà giusto per te. E voglio fare un esempio molto semplice, una cosa che mi è capitata mentre stavo appunto viaggiando in questo periodo. E stavamo in un semaforo, a un certo punto in un paese giù in Puglia, che non scattava mai. Era un semaforo lunghissimo e poi le segnalazioni stavano lì e non si capiva chi doveva passare, dove cominciava l'altra carreggiata, dove iniziava la mia carreggiata. A un certo punto è arrivato uno e è passato così, non si capiva se stava passando perché il semaforo era verde, era rosso, aveva deciso che era giusto passare. Fare questo significa mettere in pericolo la propria vita e la vita degli altri. Non credo che sia questa la strada giusta per la verità. Molti pensano invece che la verità va scoperta attraverso l'intelligenza. Ed è vero che nei secoli molti uomini e donne brillanti hanno fatto delle scoperte che ci hanno arricchito, ci hanno migliorato la vita. Però succede che magari col tempo le scoperte che hanno fatto questi uomini, queste donne, risultano non essere vere. Voglio dirvi che cosa è successo nel 1923, fu dato il premio Nobel allo scienziato americano, al fisico americano Robert Millikan, per i suoi lavori sull'effetto fotoelettrico. Lui studiava l'atomo, nel 1923, un capoccione, e gli disse fra l'altro che, le sue parole sono, è infinitamente improbabile che l'uomo possa un giorno, quando saranno finite le scorte di carbone, utilizzare l'energia atomica come sostituto. Usare la potenza dell'atomo è utopia, è un sogno irrealizzabile. Purtroppo, come sappiamo, 20 anni dopo fu lanciata la bomba su Hiroshima e poi su Nagasaki, e ancora adesso molte nazioni usano l'atomo nelle loro energie, nelle loro centrali nucleari. E quindi che voglio dire? Che anche se l'intelligenza dell'uomo è tale da portarlo al premio Nobel, è pur sempre limitata, perché l'uomo non può conoscere tutto della Terra e dell'universo dove vive. Però ci sono quelli che credono che la verità si possa arrivare alla verità attraverso l'esperienza personale. Adesso stavo guardando Rosalba e mi viene in mente la sua amica, che è continuamente alla ricerca della verità, però non la vuole vedere la verità, non la vuole trovare la verità. Lei sembra che abbia capito e in realtà no, perché sta cercando un'esperienza, qualcosa. Questa amica è venuta anche due volte, una volta al convegno, è un'amica sorda, e preghiamo per il lavoro che sta facendo Rosalba, un lavoro molto difficile, per abbattere queste fortezze che Satana costruisce intorno alle persone per impedirgli di vedere la verità. Qualche volta per mancanza di informazioni complete, non si riesce a capire la verità da se stessi, oppure perché le informazioni che riceviamo sono informazioni manipolate, oppure perché nella nostra presunzione a noi ci piace credere quello che ci piace credere. Mi hanno raccontato la storia di una coppia di americani che facevano la loro festa di 50 anni, 50 anni di matrimonio, avevano vissuto una vita meravigliosa insieme, erano stati, non avevano avuto segreti uno per l'altro, erano stati veramente felici, c'era stato solo una cosa, solo un segreto. In pratica la moglie, quando si era sposata 50 anni con quest'uomo, 50 anni prima, aveva portato una scatola e aveva pregato il marito di non toccarla mai, l'avrebbe messa sopra la credenza e il marito non avrebbe mai dovuto aprirla. Il marito fu fedele alla promessa che aveva fatto alla moglie, per 50 anni non guardò nella scatola. Ora, arrivato il giorno del loro anniversario, il marito disse alla moglie: cara, posso vedere quello che c'è nella scatola? La moglie disse di sì, e quindi tirarono giù nella scatola, il marito l'aprì e c'erano 2 centrini e 25.000 dollari. Il marito era perplesso e chiese alla moglie: che cosa significa questo? La moglie, guardandolo dolcemente, gli disse: caro, quando ci siamo sposati, mia madre mi disse, quando tu hai qualche problema con tuo marito, quando ti ha trattato male, devi reagire, prima di reagire fai un centrino. Sapete, i centrini, quelli che si mettono sotto i vasi, centrino fatto all'uncinetto. Il marito, davanti a questa storia dolcissima, quasi pianse. Cioè, era incredibile, in 50 anni aveva dato fastidio soltanto 2 volte alla moglie. Era stato così bravo da aver fatto fare alla moglie soltanto 2 centrini. Con le lacrime agli occhi prese la mano della moglie e gli disse: cara, ho capito, i centrini vanno bene, ma i 25.000 dollari? Avete già capito? I 25.000 dollari sono il ricavato di tutti i centrini che ho venduto durante gli anni. Allora, oltre a darci per le ragazze un modo per capire come vanno gestite le questioni familiari, ci fa capire molto chiaramente che è rischioso saltare a conclusioni basate su informazioni limitate. Molto spesso la verità che conosciamo sono semplicemente frammenti di verità, e a volte non sono nemmeno la verità, come la storia dei 6 ciechi e l'elefante. La verità relativa o innata dell'uomo non esiste, e neanche esiste la possibilità di conoscere la verità attraverso l'intelligenza o l'esperienza umana. Allora la verità esiste? Sì che esiste la verità, e si può conoscere. Però voglio, prima di dirvi come si può conoscere, voglio dirvi che abbiamo un nemico che vuole impedire di conoscere la verità. Oltre al nostro cuore ingannevole, oltre all'intelligenza e alla conoscenza limitata, c'è anche l'avversario, il diavolo, che va in giro come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Satana è il grande ingannatore, l'accusatore dei fratelli, il padre della menzogna, colui che cerca continuamente di ingannare l'uomo, perfino i credenti, per poterli farli cadere nell'errore. Vi ricordate? Il primo attacco al genere umano, riuscito tra parentesi, fu contro Adamo ed Eva. Come? Dio ti ha detto che non puoi mangiare niente? No, Dio mi ha detto che posso mangiare tutto, meno che questo. Ah beh, Dio ha detto che non puoi mangiare perché c'ha paura che se tu mangi diventerai come lui. E così, abilmente ingannati, Adamo ed Eva sappiamo quello che fecero. Egli è il nemico della verità, attacca i credenti, attacca ogni persona, offre la convinzione, come ho detto, che la verità sia relativa, facendo appello appunto al senso di tolleranza, facendo credere che la verità mia è buona come quella tua. Forse è questo che pensava Pilato quando disse che cos'è la verità. Sicuramente è quello che dichiarano continuamente gli atei. Un'altra strategia è quella di far credere che la verità sia irraggiungibile, cioè che non si può conoscere. Satana spinge gli uomini a credere che la verità assoluta esista, sia là, da qualche parte, ma sia irraggiungibile, per cui l'uomo dice: vabbè, lascio perdere. E questo è il pensiero degli agnostici. Per coloro che già conoscono la verità, come ho detto, egli sparge i semi del dubbio oppure favorisce le contese. E voglio dirvi, quando ci sono persone a cui piace polemizzare per mettere in mostro la loro conoscenza, quando incontri persone anche nella Chiesa che non cercano di imparare, che non cercano la verità, ma piuttosto desiderano discutere, fare polemiche, fare da maestri, allora bisogna evitarli. Questi non cercano la verità, ma solo di mettersi in mostra. L'Apostolo Paolo diceva a Timoteo e a noi questa mattina: evita le questioni stolte e insensate, sapendo che generano contese. E le contese sono il risultato della carnalità, sono un'arma del diavolo contro la verità. Il nostro mondo è pieno di mezze verità, errori spacciati per verità da gente che non è della verità. E quindi l'uomo in confusione si chiede: ma la verità esiste? Si può conoscere? Beh, come ho detto, la verità esiste e si può conoscere, al di là della mia e della tua opinione, al di là dell'opinione di qualunque altro. La verità è vera anche se nessuno ci crede, nessuno può influenzarla o cambiarla. Noi possiamo dire che la verità assoluta è incontestabile e immutabile, nasce da una fonte che è completa, corretta e incorruttibile. Il nostro Dio creatore è la fonte della verità e la dona all'uomo. Dio dona all'uomo la verità, quindi la verità si riceve come dono. Infatti l'uomo, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come dice in Prima Timoteo al capitolo 2, versetto 4. Dio vuole donare la verità a ogni persona perché li vuole salvare dalla corruzione generata dal mondo, li vuole salvare dalla seduzione delle filosofie del mondo. Li vuole salvare dalla confusione, ci vuole salvare dalla distruzione del peccato. E Dio è la sorgente della verità perché Lui stesso è la verità. Nel Salmo 84, versetto 14, noi leggiamo che il suo trono, giustizia e diritto sono la base del tuo trono, bontà e verità emanano dal tuo volto. Beh, questa parola è bellissima. Bontà e verità emanano dal tuo volto. Noi, quando passa mia moglie per casa, oppure quando passano, noi sentiamo, magari riconosciamo dal profumo la persona che è passata, la riconosciamo dal profumo, dall'odore che emana, che invade l'ambiente. Questa parola è come l'acqua che esce da una fonte e si sparge, emana. La verità e la bontà vengono emanati continuamente dal suo volto. Il nostro Dio conosce la verità com'era, com'è e come sarà, perché Lui è la verità. Egli comprende ogni cosa e al di sopra di ogni cosa, e tutte le cose esistono da Lui e per Lui. E così, come ho detto, il nostro Padre Celeste la offre a tutti gli uomini. E la prima cosa che ha fatto è che ci ha donato la parola di Dio, come abbiamo anche ricordato in preghiera. La parola di Dio, che è definita nel Salmo 119, versetto 160, come la verità che dura in eterno. La somma della tua parola è verità e dura in eterno. E Gesù, nella sua preghiera sacerdotale, in Giovanni 17, 17, dice: santificali nella verità, la tua parola è verità. Questa parola di Dio, la verità, ci preserva dalla contaminazione del mondo. Per questo dobbiamo leggerla, studiarla e applicarla alla nostra vita. Essa ci protegge dall'inganno e dalla falsità. Noi dobbiamo leggerla, studiarla e applicarla alla nostra vita, non perché lo dicono gli anziani, ma perché questo è un dovere, è un obbligo per il nostro bene. È la garanzia che non saremo ingannati neanche da noi stessi se conosciamo la parola di Dio. Quindi la verità è la parola di Dio. E la parola di Dio non soltanto scritta, ma la parola di Dio rivelata. Ed è meraviglioso perché in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 14, è scritto che la parola di Dio si è fatta carne ed ha abitato per un tempo tra noi piena di grazia e di verità. E quelli che stavano con Lui l'hanno potuta contemplare. Loro hanno contemplato la verità, per questo non li ha smossi nessuno, neanche le persecuzioni, neanche i leoni. L'avevano vista la verità, l'avevano toccata la verità. Erano permeati della verità. Gesù Cristo è la verità. Lui ha detto: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E allora davanti a Pilato Gesù disse: chiunque è della verità ascolta la mia voce. E allora voglio farvi un'altra domanda: come si fa ad essere della verità? Secondo voi se lo sarà domandato Pilato? Chiunque è della verità ascolta la mia voce. Che cos'è la verità? Io non so neanche che cos'è la verità. Posso sapere come si fa a essere della verità? Ebbè, se solo avessi avuto abbastanza coraggio e fede per ascoltare la voce di Cristo, per camminare nel sentiero di Cristo, esso l'avrebbe condotto alla verità, alla pace del cuore e della mente. E questo vale anche per te e per me che siamo qui questa mattina, a uno scopo duraturo, alla felicità. Dio non è lontano da ciascuno di noi, diceva l'apostolo Paolo agli increduli ateniesi, e la promessa è che se lo cerchiamo diligentemente, lui si farà trovare. Con tutto il cuore, diceva Geremia in 19:13, se mi cercherete con tutto il vostro cuore, io mi farò trovare da voi. E Pilato stava cercando la verità con tutto il cuore. Molte persone cercano la verità, me ne capitano tante. Ormai in 30 anni che cerco di evangelizzare i sordi, tanti che vogliono ascoltare ma non stanno cercando veramente la verità. Molti dicono: beh, ma non esiste una verità unica. Eppure avendo conferma nel proprio cuore che comunque questa è verità, lo vedi, mentre gli parli lo vedi, un attimo gli brillano gli occhi, ma poi subito la negano. La negano volontariamente perché va contro i loro scopi, va contro i loro comodi. Non possono fare più i loro comodi. E così come il governatore romano scelse di dare Gesù in mano ai giudei. Perché? Perché non era della verità. Il suo cuore era pieno dei suoi desideri, era teso ai suoi interessi personali. Lui non voleva dare fastidio ai giudei, non voleva perdere privilegi nei confronti dell'imperatore. La verità, ma che cos'è la verità? Quello che è qui adesso, io devo risolvere i miei problemi pratici. Però a tutti coloro che chiedono perdono a Dio per una vita fatta di menzogna, di egoismo, per una vita di opportunismo e di indifferenza, che abbandonano il loro peccato e si affidano a Dio per mezzo di Gesù Cristo, per mezzo di quello che Gesù Cristo ha compiuto sulla croce, e credono che Gesù Cristo è morto e risorto e che ritornerà per stabilire il suo regno, allora a tutti questi Dio dona lo Spirito Santo. E io voglio veramente ringraziare Dio per questo. Voglio ringraziare Dio perché lo Spirito Santo è la luce che ci illumina la vita e ci conferma che noi siamo nella verità. Il nostro Padre Celeste sa che senza il suo aiuto noi saremmo di nuovo caduti in preda dell'ingannatore, nelle mani del diavolo. Non avremmo potuto né conoscere la verità né camminare per la verità. E per questo ci dona lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, lo Spirito di verità, ci guida nella verità. Oltre a rivelarcela, egli agisce nel mondo e in noi discepoli perché conosce ogni cosa, ha il potere su ogni cosa e soprattutto ha misericordia per noi, perché è Dio. Egli assiste tutti gli uomini che cercano di essere fedeli a Dio mentre vivono in un mondo tormentato dalla confusione e dalla contraddizione. Non lo rattristiamo, non lo spegniamo, come ci esorta l'apostolo Paolo, perché dipendiamo da lui nel nostro cammino della verità. Gesù ha promesso che lo Spirito Santo ci guiderà nella verità. E allora pensaci un attimo: hai realmente in te questo compagno potente? Hai in te il consolatore, la guida fidata per conoscere la verità? Non devi essere ingannato, tu puoi essere liberato dalla verità del mondo. Adesso ci stanno milioni di persone, migliaia di persone, in quella piazza sotto il sole, milioni di persone in Eurovisione che stanno essendo ingannati ancora una volta e stanno essendo ingannati abilmente attraverso la parola di Dio. È una cosa orribile. Dobbiamo pregare per questi e dobbiamo pregare per noi, che abbiamo in mano la verità, che la conosciamo qual è la verità e che siamo testimoni della verità. Ma forse qualcuno dirà: sì, beh, ho capito, è vero? queste cose sono della religione, ma io devo pagare l'affitto, io devo pensare, insomma, vorrei sposarmi, io devo capire quale lavoro scegliere, dove andare a abitare. Queste cose vanno bene per la religione, ok, quando sarò morto può darsi che vado in cielo, ma adesso la vita, a me serve capire come vivere la vita. E allora voglio dirvi che non esiste una verità per le cose spirituali e una verità per le cose pratiche. Non esiste la verità per la domenica e la verità per tutta il resto della settimana. La verità di Dio è comportamento giusto, completezza di vita e crescita nella saggezza. Segnatevi queste cose. La verità che Dio ci comunica attraverso la sua parola è comportamento giusto, completezza di vita e crescita nella saggezza. Comportamento giusto, in 2 Timoteo capitolo 3, 16 e 17, ogni scrittura è ispirata da Dio ed utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, ad educare alla giustizia affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni opera buona. Ogni opera buona. Che significa? Significa che una volta che noi siamo sottoposti alla parola di Dio e ci crediamo e ubbidiamo allo Spirito Santo, significa che noi impareremo a vivere bene, a fare del bene, non soltanto a noi stessi, ma anche agli altri che ci circondano. E non è pratica questa? E poi la verità di Dio è completezza di vita. Gesù ha detto: io sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza, più di quella che gli serve. E non sta parlando qui soltanto della salvezza eterna, ma di una vita piena anche qui sulla terra. Una vita straordinaria ti aspetta se tu ubbidisci alla parola di Dio, se tu segui lo Spirito Santo, se tu ti fidi della verità che Dio ti rivela. Se siamo vicini al nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, noi saremo trasformati, liberati dal dubbio e dalla confusione. Il Signore ci darà uno scopo certo per la vita. Le persone si ammazzano, le persone sono disperate, le persone ammazzano gli altri perché sono insoddisfatte. Questa vita è insipida. E così, piena di nervosismo, scaricano la loro frustrazione, la loro amarezza sugli altri, su se stessi e sugli altri. Perché sono senza scopo, senza una speranza, sono disperati. Eppure il Signore è venuto per darci una completezza di vita. E poi qualcosa che mi piace veramente tanto, è una garanzia, la crescita nella saggezza. In Proverbi 4,18 c'è scritto: il sentiero dei giusti è come una luce che spunta e va sempre più risplendendo finché sia giorno pieno. È stato bellissimo questo periodo a Libe, a Finocchio, avete visto, sta sul cucuzzolo, e io c'avevo una camera dove veramente in camera mia apro la finestra e c'ho a 3 metri il muro della chiesa cattolica, lì c'avevo i castelli romani, l'occhio si perdeva in mezzo a quel verde, meraviglioso, meraviglioso, il sole che sorgeva, che faceva tutti quei colori, tu hai dipinto i cieli, mi veniva di cantare, meraviglioso. E così la mattina che mi svegliavo presto, molto presto, vedevo l'alba, è meraviglioso. E piano piano il sole comincia a crescere, si spande la luce e alla fine è meglio cercare l'ombra perché fa molto caldo. E così è quello che dice il Signore, se noi camminiamo con Lui, Egli ci fa crescere nella saggezza. E sapete che cos'è la saggezza? La saggezza. Quanto è interessante dover insegnare ai sordi. Perché le parole che sembrano scontate le devi capire bene, perché se no non è intelligenza la saggezza. Intelligenza, quella è intelligenza, ma la saggezza è un'altra cosa. La saggezza è l'intelligenza applicata alla vita pratica. In realtà la saggezza è sapere applicare le verità spirituali alla nostra vita pratica. Allora così saremo saggi. E allora potremo percorrere questo sentiero che va sempre più risplendendo. Questo sentiero però potrebbe essere a volte anche solitario, perché magari molte persone non lo faranno con noi, però non importa, perché sicuramente saremo insieme al Signore. Quindi ricorda, la verità è assoluta e unica, e le scelte spirituali influenzano ogni aspetto della vita pratica. Pilato ha chiesto a Gesù: che cos'è la verità? Ma credo sinceramente che lui non volesse veramente sapere che cosa fosse la verità. Se si fosse fermato con umiltà davanti a Gesù per ascoltare la sua parola, invece di ascoltare se stesso, i suoi interessi, forse la sua vita sarebbe cambiata. Avrebbe conosciuto il Salvatore del mondo, il Figlio di Dio. Avrebbe conosciuto la libertà che libera, la verità che libera dalla filosofia del mondo, da Satana e dal proprio peccato. Tu che cosa pensi della verità? Tu conosci la verità? Se vuoi, puoi conoscerla ora. Fermati davanti a Gesù, ascolta la sua voce, dona la tua vita a Dio. Dio ti sta aspettando. In conclusione vorrei ancora aggiungere la mia testimonianza su questo discorso della verità. Io dico che la verità si può conoscere, e si può conoscere la soluzione al problema più grande dell'uomo, cioè la separazione da Dio Padre. Si può conoscere, come ho detto, che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, e attraverso la guida dello Spirito Santo si possono conoscere i segreti per essere liberati da comportamenti sbagliati, da relazioni sbagliate, dalla tristezza, dall'angoscia e dalla disperazione. E questo lo so nel mio cuore, questo lo so nella mia mente, lo so tramite la testimonianza delle Scritture, lo so per il potere dello Spirito Santo. Cari, noi stiamo qui imparando, tutti quanti stiamo imparando, e vi chiedo di non risparmiare le vostre forze nella ricerca per afferrare e conoscere la verità, perché questa verità ci renderà liberi dal peccato, da Satana e dal mondo. Vogliamo pregare. Signore, ti voglio ringraziare perché nella tua infinita bontà ti sei voluto rivelare a me e a quanti che sono qui, che sono tuoi figli, che si hanno affidato la propria vita. Signore, nella tua infinita bontà tu non ci hai lasciati soli a combattere con la confusione, con il dubbio, con la furbizia dell'uomo e di Satana. Signore, ma tu ci hai voluto chiamare. Grazie, Signore, perché è una tua grazia veramente che il mio cuore si è rivolto a te e io ho potuto diventare della verità. Ed ora, Signore, ascolto la tua voce e voglio ascoltarla, Signore, e voglio vivere non offendendo, non contristando lo Spirito Santo che vive in me. E così voglio pregarti per ciascuno dei miei fratelli. E se c'è qui qualcuno che ancora non ha fatto un passo deciso verso di te, ti prego che lo possa fare, perché troverà così pienezza di vita e crescita nella saggezza, imparerà a comportarsi in maniera giusta, avrà gioia e soddisfazione in questa vita e poi la gioia completa quando ti incontrerà. Signore, in questo giorno, appunto, come ho detto, in cui si sta proclamando ancora la falsità, noi che conosciamo la verità vogliamo chiederti, Signore, fortificaci, fa che possiamo essere fedeli testimoni della tua parola. Come Gesù, quando ha detto a Filippo: chi ha visto me ha visto il Padre, anche noi vogliamo dire: Signore, dacci la capacità di mostrarti attraverso la nostra vita alle persone che non leggono la tua parola, alle persone che sono confuse. Ti prego, Signore, questo nel nome di Gesù. Amen. Volevo dirvi soltanto ancora un'altra cosa. Siccome questo è stato uno dei messaggi che ho predicato al convegno, avevo fatto delle domande e se volete potete scriverle e farvi una riflessione poi a casa per conto vostro. Non ve le dico tutte. Quali vantaggi potete scrivere? Quali vantaggi ci sono nel credere nella verità assoluta? Credi che la parola di Dio sia la verità? Puoi dire almeno due motivi? Come dimostri che credi nella verità nella tua vita pratica? Cosa decidi di fare oggi per camminare pienamente nella verità? Se qualcuno non ha fatto in tempo a scriverlo, può venirmelo a chiedere dopo. Che il Signore ci benedica.